Eccoci di nuovo, come dicevamo poco fa, in diretta per Pronto? Bentornata sulle nostre frequenze, grazie per la tua disponibilità.
Buonasera, buonasera a tutti, grazie per lo spazio datoci.
Guarda, e con te, insomma, siamo qui con Paola della Rete Universitaria per la Ricerca e per la Palestina. Insomma, perché è stata pubblicata, è uscita questa seconda lettera contro, diciamo, il bando MAECI che permette le convenzioni, le istituzioni, i progetti di ricerca anche con le università israeliane, direttamente implicate in questo periodo, come sappiamo, nel genocidio della popolazione palestinese. E a te, insomma, la parola per raccontarci come sta andando la prima lettera, la seconda lettera, le tante firme che leggo, che insomma già avete raccolto, però per farci un po' la cronaca di queste mobilitazioni, iniziative.
Molto volentieri, grazie. Questa è la seconda lettera, cioè il secondo anno che appunto scriviamo questa lettera al MAECI. Quest'anno abbiamo scritto anche alla CRUI, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, contro un bando che il MAECI appunto bandisce ogni anno nell'ambito dell'accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele. Quindi un bando che specificatamente vuole andare a finanziare progetti appunto di cooperazione tra università, centri di ricerca in Italia e in Israele. Noi già l'anno scorso ci eravamo occupati di questo bando che appunto che insomma capivamo, in qualche modo mettevamo, no, all'interno di un contesto che era già un contesto del genocidio che è ancora in corso, chiedendo appunto che venisse sospeso, che venisse ritirato in ottemperanza con quelli che sono gli obblighi di non complicità dello Stato italiano e quindi anche di tutte le sue istituzioni con paesi che violano, diciamo, il diritto internazionale, il diritto umanitario. Durante, appunto, quando facciamo uscire la prima lettera, che fu firmata da circa 3.000 colleghe e colleghi, avevamo già ad esempio la gravissima sentenza della Corte internazionale di giustizia che appunto definiva plausibile il rischio di genocidio in corso a Gaza. Quest'anno e appunto molti mesi dopo la prima lettera che scrivemmo, la continuata, il fatto che esiste di nuovo questo bando, che sia stato nuovamente bandito dal MAECI, appunto ci risulta come una, insomma, non soltanto come una cosa particolarmente odiosa, ma come quasi come, diciamo, un'ammissione di colpevolezza. E appunto di volontaria, di intenzionale complicità col genocidio in corso. Il bando quest'anno presenta delle caratteristiche diverse da quello dell'anno scorso. Ad esempio viene in un articolo del bando menzionato esplicitamente il divieto di presentare progetti che portino alla produzione di tecnologia e di saperi a uso duale, quindi a uso sia per scopi civili, sia per scopi bellici, e intendiamo questa specifica, che è una foglia di fico, perché di fatto esiste già un obbligo, come dire, esistono già delle linee diverse specifiche per il finanziamento alla ricerca civile e il finanziamento alla ricerca militare. E l'Italia si sottopone in quanto membro degli stati, insomma, dell'Europa, ma anche in quanto membro della comunità internazionale, quindi paese firmatario di relative e rilevanti convenzioni internazionali, già si sottopone al divieto di sostenere finanziariamente progetti che hanno uno scopo militare. Quindi appunto questa, diciamo, questa specifica, no, che è stata introdotta all'interno del bando, l'abbiamo proprio intesa come una specie di foglia di fico che il MAECI quest'anno ha voluto introdurre quasi come a giustificare, no, l'esistenza di questo bando e la nuova ribandizione di questi finanziamenti. Consideriamo tuttavia che non sia appunto soltanto, appunto, come dicevo prima, una foglia di fico, chiamiamola così, perché è già obbligato il MAECI a non finanziare tecnologia che possa essere utilizzata per scopi militari, ma la riteniamo assolutamente insufficiente come misura, diciamo, a tutela anche di quella che è la situazione, la condizione di non complicità eventuale delle istituzioni italiane con il genocidio. Quindi per il secondo anno di fila ci siamo ritrovati a scrivere una lettera tristemente simile a quella dell'anno scorso, ma sicuramente molto più grave, no, nei contenuti.
Ti stiamo perdendo, non so se ti sei spostata.
Sentite.
Guarda, abbiamo perso, dice sostanzialmente uguale a quella dell'anno, e poi abbiamo perso un attimo.
Sostanzialmente uguale nelle sue richieste, ma tristemente molto più grave invece nei suoi contenuti, dove appunto abbiamo descritto la situazione a Gaza. L'abbiamo lanciata la sera di Pasqua, quindi qualche giorno fa, e le firme sono state aggiornate un'oretta fa, insomma poco tempo fa, e siamo a più di 1200 firme. Quindi un po' il dato che concludo, un po' il dato politico che vogliamo trarre, la lettura politica che traiamo da questa nostra iniziativa, è che esiste una larghissima, enorme, grande maggioranza, o comunque parte dell'Accademia italiana, che è assolutamente contraria all'inazione, non soltanto alla complicità, proprio all'intenzionale indifferenza, diciamo, del nostro governo verso il genocidio, che chiede appunto invece un'opposizione forte e una presa di posizione contro, non soltanto contro il genocidio, ma anche di intenzionale sospensione e interruzione dei rapporti istituzionali.
Certo, considerando che poi, insomma, anche qualche giorno fa usciva in maniera forte, no, anche su un giornale, che, insomma, i giornali italiani, lo sappiamo, sono abbastanza silenti in questo caso, però c'era un'intervista a Francesca Albanese, rieletta rappresentante all'ONU, nonostante i tanti attacchi e ostacoli che ha provato a mettere lo Stato israeliano e gli stessi Stati Uniti, in cui denunciava con forza che a Gaza è un genocidio, e che lei appunto ne ha le prove, e che l'Italia, se continua con il suo silenzio, a tutti gli effetti ne è complice, no? Questa era un po' la sintesi, il titolo che dava l'Unità qualche giorno fa, il giorno di Pasqua, se non erro, no?
Assolutamente. Secondo rapporto di Francesca Albanese è proprio su questo, nel senso che è proprio sulla fondata legittimità giuridica della definizione di genocidio. Questa ovviamente è assodata insomma dalla convenzione del 49, ma la sua applicabilità alla situazione a Gaza. Il terzo è insomma il report sul quale attualmente Francesca Albanese sta lavorando, è proprio invece sulle complicità, quindi sulle complicità economiche, incluse anche appunto quelle dell'ambito della ricerca, quindi quelle dell'università, grazie alle quali di fatto lo Stato israeliano può commettere, accede alle risorse economiche, infrastrutturali, di conoscenza, materiali e immateriali, per continuare a commettere indisturbato il genocidio.
Sì, considerando appunto, come dicevamo, insomma, in questo frattempo, come dici te, la situazione è diventata molto più grave. Anche notizie di questa mattina, purtroppo all'alba di oggi, una nuova ondata di bombardamenti israeliani ha ucciso altri 14 palestinesi, decine sono quelli rimasti feriti, soprattutto nell'area nord-est di Gaza City, ed è ancora una volta è stata colpita una scuola, che, insomma, sappiamo che ormai le scuole, tutte le università sono state rase al suolo, e quelle poche rimaste aperte fungono da strutture che ospitano gli sfollati interni, e parecchie di queste vittime sono rimaste carbonizzate, insomma, quindi anche una difficoltà a recuperare i corpi. E questo ci fa capire che, insomma, la gravità, no, in questo silenzio generale, perché veramente al di là della tregua o non tregua, l'attenzione è data tutta sulla liberazione degli ostaggi, quando i palestinesi stanno morendo a decine di migliaia, uccisi ogni giorno dai bombardamenti israeliani, ma anche uccisi per mancanza di acqua, di cibo, di cure mediche. Insomma, come dire, la situazione è veramente forse anche oltre il genocidio. Non so se ci fosse qualcosa dovremmo inventarcela, no? Una parola particolare. Qualcuno ci ha pure provato, se non erro, a inventare una parola particolare per la situazione palestinese, però insomma, non credo, si parlava di pelicidio, una campagna per, però insomma è rimasta poi un po' lettera morta, perché ad oggi quello che possiamo dire è che vogliamo che sia, che insomma si fermi il genocidio, insomma, in quanto tale.
Assolutamente. Proprio perché vogliamo che si fermi il genocidio, mi permetto insomma di intervenire e commentare sul fatto che è importantissimo in qualche modo interrompere la filiera che lo rende possibile. Interrompere, boicottare, sospendere le relazioni, le collaborazioni istituzionali tra università è importantissimo, perché sono proprio le università in quanto centri di ricerca e i centri di ricerca in quanto posti dove si produce, no? Tecnologia, dove si produce. Certo. Conoscenza per la tecnologia che rendono possibile poi l'utilizzo di questa tecnologia anche in ambito militare. Se posso ti farei proprio qualche insomma qualche esempio, sì, sì. Qualche esempio che appunto che fa vedere bene questo nesso, anche ritornando un po' al discorso del dual use. Molti dei, ad esempio, sappiamo che uno strumento, no? Un'arma utilizzata a Gaza tantissimo sono i droni, cioè sono questi appunto veicoli non guidati di fatto da nessun essere umano che appunto esplodono e comunque riescono a colpire, no? specifiche località, in realtà non tanto specifiche, abbastanza riescono insomma a distruggere qualsiasi cosa.
Sì, sì, facendolo sembrare quasi un videogioco virtuale.
Una delle flotte diciamo di droni in utilizzo in questo momento a Gaza si chiama Multiflyer ed è una deriva diciamo da una empowered da una tecnologia che è stata sviluppata proprio all'interno di un progetto di ricerca finanziato da quello che era il programma europeo grosso di ricerca, di finanziamenti per la ricerca, che si chiama Europe 2020, che era quello appunto insomma quello precedente a quello attuale che si chiama invece Horizon Europe. In questo progetto appunto sono stati questi finanziamenti per circa 8 milioni di euro per appunto la messa a punto di questa tecnologia, inizialmente utilizzabile in ambito delle operazioni search and rescue, quindi in ambito delle operazioni diciamo post terremoti o dopo successive ai disastri ambientali, incendi, eccetera, eccetera, dove appunto dove c'è la necessità di cercare e di mettere in salvo persone. Quindi è una tecnologia, sono droni di fatto empowered da questa tecnologia, che è in grado di renderli operativi anche in condizioni estremamente, estremamente problematiche, insomma, e pericolose. Parte di questo consorzio che ha sviluppato questa tecnologia, troviamo la Israeli Aerospace Industry, che è una delle maggiori, insieme a Elbit System, una delle maggiori aziende di armamenti israeliana, la quale ha poi successivamente, insieme a un'altra azienda spagnola, poi appunto sviluppato e commercializzato questi droni proprio utilizzando la tecnologia sviluppata in questo progetto di ricerca. Ma abbiamo un altro, insomma, molto similmente un altro esempio è quello di un altro progetto finanziato sempre all'interno di questo diciamo blocco di finanziamenti, che ha sviluppato un'innovativa tecnologia, questo si legge sul sito, un'innovativa tecnologia basata su droni che appunto riescono con avanzatissime capacità riescono a navigare anche in assenza di GPS. Di questi tipi di droni sviluppati da questa azienda, questa startup di fatto israeliana che si chiama Xtend, ne ha parlato anche l'Economist, che ha pubblicato un articolo proprio nel dicembre del 2023 parlando di questi droni che erano particolarmente adatti ad essere utilizzati in un contesto come quello di Gaza, proprio perché adatti appunto a navigare diciamo geografie urbane dove ci sono una densità molto diciamo forte di edifici, dove ci sono tunnel, esattamente si legge appunto nell'articolo dell'Economist come Gaza City. Quindi questi droni risultano particolarmente utilizzabili, insomma, e perfetti, diciamo, per questo ambiente, proprio perché riescono a trasportare esplosivo e perché riescono a far esplodere ostacoli come ad esempio appunto porte e muri. E fu lo stesso CEO di questa azienda, che appunto vi ricordo si chiama Extent, che in una rivista israeliana che si chiama CPEC, è una rivista in particolare dedicata ai temi dell'economia, appunto ha dichiarato durante un'intervista che già soli 4 giorni dopo il 7 di ottobre l'esercito israeliano ha proprio scelto Extend come una dei partner più importanti in questa guerra contro Hamas, si legge nell'intervista. E proprio per questo motivo il nostro gruppo ha messo da parte qualsiasi attività precedentemente in cui eravamo precedentemente impegnati per ridirigere tutte le nostre energie nel sostenere l'esercito e gli sforzi bellici. Ce n'è un altro esempio, questo magari è l'ultimo che vi faccio, potrei andare avanti per ore.
No, ma sono estremamente interessanti, perché poi, insomma, come dire, dobbiamo anche un po' quantificare, no? Materializzare, perché a volte le parole, la rabbia, però dare strumenti per capire dove, in che modo si è complici se non si fa qualcosa, mi sembra più che legittimo.
Poi vi do anche dei dati. L'ultimo esempio che vi faccio è quello del progetto Autofly, di nuovo un progetto finanziato nel contesto di Horizon 2020, nel cui consorzio, nel consorzio di questo progetto troviamo la compagnia privata israeliana SciTech, che si occupa, questo si legge dal loro sito, di sviluppare tecnologie per la sicurezza nazionale. Questo progetto ha sviluppato dei droni che sono questa volta resi operativi dall'intelligenza artificiale, e lo scopo del progetto è quello di utilizzare i droni per ridurre le emissioni di gas serra, quindi per ridurre appunto, diciamo, l'inquinamento che appunto il trasporto di beni diciamo produce. Grazie a questo progetto la SciTech ha sviluppato droni e tecnologia che servono al controllo delle forze, delle folle, alla sorveglianza di aree, questo di nuovo si legge sul loro sito, aree densamente popolate, e che individuano automaticamente obiettivi che vengono appunto dati, diciamo, attraverso l'intelligenza artificiale. E queste due tecnologie in particolare si chiamano NaviSight e SafeSight. La cosa interessante è che appunto se si guarda il sito della compagnia SciTech, che è appunto l'azienda che ha sviluppato queste diverse tecnologie, c'è soltanto menzione dei loro, diciamo, servizi, dei loro, come dire, dei servizi che possono fornire in ambito militare. Non c'è quasi nessuna menzione di utilizzi civili. Prima di passare a darvi magari un po' anche l'idea quantitativa di quanti soldi, ad esempio, dei diversi programmi, pacchetti, diciamo, finanziari, di finanziamento alla ricerca europei finiscono progetti come questi, secondo me c'è un dato importante che dobbiamo leggere. Questo si ricollega al discorso che facevo prima del dual use, cioè che questi progetti, tutti questi progetti producono di fatto tecnologia buona, cioè uno serve appunto alle operazioni di search and rescue, un altro serve a ridurre le emissioni appunto di gas serra, a ridurre l'inquinamento da trasporto, eccetera eccetera. Il punto è che poi qualsiasi tecnologia, anche diciamo quella sviluppata con intenzioni molto buone e molto positive, può essere poi di fatto presa e commercializzata con altri fini che sono ad esempio l'utilizzo bellico. È proprio per questo motivo che secondo noi, ma insomma ovviamente seguiamo un po' la leadership della campagna palestinese per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni di Israele, è proprio per questo motivo che quello che bisogna fare è andare a lavorare sulle collaborazioni e sulla cooperazione istituzionale. Quindi non tanto capire, come fa ad esempio il bando Maeci, di cosa esattamente la ricerca si occupa, e quindi vietare alcuni temi o dare temi specifici sui quali le università, la ricerca si deve svolgere, ma invece quello che bisognerebbe fare è andare a colpire e andare in qualche modo a evitare che ad esempio industrie di armi o ad esempio università che sappiamo avere un rapporto particolarmente stretto con l'industria delle armi e o con l'esercito, che sia israeliano, che sia egiziano, che sia iraniano, che sia quello che vogliamo, saudita, eccetera eccetera, facciano parte di quel consorzio, proprio per, come dire, proprio per eliminare o per quantomeno minimizzare appunto il rischio che poi questa tecnologia buona, tra virgolette, prodotta venga poi come riutilizzata e commercializzata invece con appunto con intenti che diciamo buoni non sono. L'altra cosa, e poi mi zittisco, che volevo appunto darvi è un po' l'idea di, no, dei soldi, tra virgolette, che finiscono in questo tipo di progetti. Allora, dunque, ad esempio, vi faccio l'esempio di uno dei pacchetti pacchetto di finanziamento europeo precedente a questo Horizon 2020 di cui vi parlavo prima, che conta, diciamo, vale la modica cifra di 96 milioni di euro. Ecco, all'interno di questo grosso finanziamento è stato calcolato dal consorzio europeo delle associazioni che si occupa per la Palestina, quindi BCCP e CCP, è stato calcolato che 452 milioni di euro di questo finanziamento è finito appunto in progetti con partner israeliani. Ma ancora forse più interessante è invece il dato che abbiamo grazie al lavoro svolto dal Tricontinental Institute, che l'anno scorso ha pubblicato questo report che si chiama Partners in Crime, la complicità europea nel genocidio palestinese, la quale ha calcolato che oggi come oggi, il pacchetto di finanziamento europeo che abbiamo oggi in campo, che si chiama Horizon Europe, che è quello che insomma sarà valido fino al 2027, che vale 80 bilioni di euro, ecco, di questi 80 bilioni di euro abbiamo circa 130 progetti che coinvolgono partecipanti israeliani, che ricevono un totale di 126 milioni di euro. Quindi questo è ovviamente, come dire, questo ovviamente è parte di un puzzle molto più ampio, cioè di una filiera, diciamo, molto più ampia, che appunto rende possibile, dà in qualche modo le risorse materiali e immateriali a delle istituzioni israeliane, che siano le università, che sia l'esercito direttamente, ad esempio uno dei partner in uno di questi progetti di cui vi ho parlato, ad esempio il Ministero della Difesa israeliano, quindi direttamente, diciamo, proprio l'istituzione dello Stato, appunto un pezzetto di un puzzle molto più ampio che di fatto rende possibile il genocidio.
Sì, indubbiamente, e sappiamo anche che appunto questo sostegno economico e commerciale, che sulla carta è vietato o in tanti modi, sia dagli accordi europei, ad esempio accordi commerciali, ma anche dalla stessa, anche questa opposizione all'uso della parola genocidio, no? Che, come dicevi te, riprende le convenzioni di Ginevra, e che gli stati hanno l'obbligo di intervenire in caso di genocidio, per cui stanno tutti ben attenti invece a dire che in questo caso non è un genocidio, no? Chiamatelo in un altro modo, proprio per non solo evitare l'obbligo di intervento, ma anche per non tagliare il sostegno. Dicevi, comunque, insomma, quindi è giusto capire qual è la filiera. Un'altra domanda, poi magari, insomma, non so se, insomma, se sei in grado di darci magari ulteriori informazioni, perché sempre in questi giorni quello che leggevamo, ad esempio, che a fronte delle minacce, i tagli, le risorse, i finanziamenti in diverse, prima Harvard, università americane, ricominciano in qualche modo negli Stati Uniti le accampate, le ribellioni dentro l'università. Ecco, ad esempio, tu hai maggiori notizie? La vostra rete ha anche rapporti con università americane o nordamericane, ovviamente degli Stati Uniti, che si stanno mobilitando, oppure insomma solo o a livello europeo, cioè insomma per capirne qualcosa di più, insomma?
Sì, certo, diciamo che quello che sta succedendo negli Stati Uniti è abbastanza sta succedendo anche in Germania. Anche in Germania, come probabilmente sapete, la settimana scorsa è stato notificato l'ordine di espulsione a tre studenti, tra l'altro due sono irlandesi, tre studenti appunto stranieri che sono in Germania per studio. Però diciamo che a livello di diffusione, a livello di grandezza del fenomeno, assolutamente quello che sta succedendo negli Stati Uniti ha delle caratteristiche, diciamo, di eccezionalità rispetto a quello che succede altrove. Noi assolutamente abbiamo, insomma, come rete siamo inseriti in reti, organizzazioni più ampie a livello internazionale, a livello europeo, ma anche a livello internazionale. Ad esempio partecipiamo alle riunioni del movimento del PACBI, che è la campagna palestinese per il boicottaggio culturale e accademico di Israele, quindi abbiamo, diciamo, una finestra, no, su quello che succede anche in giro per il mondo. Per quello che riguarda gli Stati Uniti in particolare, in realtà esiste una fortissima opposizione, una fortissima resistenza. In un certo senso la magnitudo, cioè questa violenza terribile che è stata scatenata contro direi un movimento ormai che chiede giustizia in Palestina, e allo stesso tempo questo vuol dire chiedere giustizia razziale negli Stati Uniti, vuol dire chiedere molte altre cose, no? Non è, come dire, la Palestina è in qualche modo è ovviamente centrale, ma è anche una lente attraverso la quale poi si leggono le ingiustizie che ci sono nei contesti specifici. Questa violenza così forte che è stata scatenata contro questo movimento è anche proprio frutto e indice, ci indica il fatto che il movimento sia in realtà molto forte, cioè che esista una fortissima resistenza all'interno dei campus. Sicuramente gli studenti ovunque nel mondo stanno assolutamente dettando in qualche modo la leadership di questo movimento, per moltissime ragioni che sono assolutamente anche contestuali, strutturali, però anche a livello, diciamo, ideologico sono sicuramente la parte, pensando all'università, la parte che è anche più creativa, diciamo, che anche più politicamente riesce a sviluppare delle analisi, poi anche i numeri, diciamo, per portare avanti questo movimento con pratiche radicali, eccetera. Però anche tra i colleghi c'è moltissima resistenza. Diciamo che tanti colleghi sono in realtà, insomma, come si può ben immaginare, si occupano anche, come dire, di lavorare, tra virgolette, dall'interno, passatemi questa espressione, con moltissime differenze da istituzione a istituzione. La settimana scorsa sentivo parlare una collega che sta ad esempio a San Francisco State University, dove sono riusciti, colleghe e colleghi, lei e gli studenti sono appunto riusciti a fare un lavoro incredibile in termini di disinvestimento da aziende complici, piuttosto che disinvestimento proprio dalle relazioni e collaborazioni istituzionali con le istituzioni israeliane. E sono anche riusciti, i colleghi sono anche riusciti poi a proteggere molto gli studenti, no? Quindi in un contesto come quello appunto di San Francisco State University non abbiamo, diciamo, la medesima violenza contro gli studenti che abbiamo visto, vabbè, Columbia è proprio il caso forse più, diciamo, più eclatante, ecco, però abbiamo visto anche in altri contesti. Per quello che riguarda l'Europa, sicuramente il caso più preoccupante è quello della Germania, dove appunto c'è un, come dire, sia dentro sia fuori dalle università c'è un livello di violenza istituzionale estremamente forte, fino ad arrivare a situazioni paradossali, probabilmente, come sapete, appunto il divieto ad esempio di lanciare slogan in una in specifiche lingue. Una è l'arabo, ma ad esempio c'è anche l'irlandese, no? Quindi di nuovo settimana scorsa una studentessa irlandese è stata arrestata in Germania perché appunto stava manifestando appunto una manifestazione, diciamo, contro il genocidio per la Palestina, per la liberazione della Palestina, e ha lanciato al megafono uno slogan in irlandese, quindi è stata arrestata. Quindi abbiamo anche queste situazioni un po' così, un po' ridicole, che però non,
sì, un po' surreali, diciamo, se
esatto,
non fosse
un po' surreali, che però hanno assolutamente delle ricadute estremamente reali e concrete poi nella, appunto, insomma, nella realtà e sulla vita delle persone. A livello accademico anche ci sono situazioni molto molto gravi. La Germania è probabilmente il posto dove appunto c'è il più rischio, diciamo, di essere incriminati o di essere criminalizzati, dovrei dire, per le cose che si dicono a lezione, per le cose che si scrivono, l'introduzione della cosiddetta definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA, che sarebbe l'Alleanza Internazionale per il Ricordo, per la memoria dell'Olocausto, ha portato a questo. L'IHRA è appunto questa definizione che è stata, diciamo, introdotta, creata nel 2016 da una serie di organizzazioni internazionali compara qualsiasi critica. Ci sono degli esempi specifici, ma insomma compara la critica alle politiche israeliane, ad esempio di occupazione, di apartheid, eccetera eccetera, verso il popolo palestinese, con l'antisemitismo. Attraverso l'utilizzo di questa definizione, di fatto si criminalizzano moltissime delle cose che ha senso dire rispetto non soltanto oggi al genocidio, ma che ha senso dire, insomma, anche a livello scientifico, i paradigmi, gli approcci che scientificamente si possono utilizzare per descrivere appunto la situazione di colonialismo d'insediamento, piuttosto che appunto razzismo istituzionale, eccetera eccetera, che abbiamo in Palestina e in Israele verso i palestinesi.
Le politiche di apartheid estremamente pianificate, ad esempio, no? anche da un punto di vista normativo, per quello che riguarda lo Stato di Israele.
Assolutamente sì. Sì, diciamo che la definizione di HRA è una definizione che in realtà è stata introdotta e adottata da moltissimi paesi del mondo, anche l'Italia. Il Consiglio dei Ministri l'ha già adottata diversi anni fa, pre-Covid se non mi sbaglio. Esiste in Italia una università sola che l'ha adottata come procedura interna, che è l'Università di Pisa. Non è però mai stata, diciamo, utilizzata in senso per criminalizzare, diciamo, appunto, cosa viene detto a lezione o cosa viene detto, diciamo, nel discorso pubblico. Anche l'Irlanda, che è il paese dove io vivo, ha adottato questa definizione. E quello che vediamo succedere in Germania, ma anche negli Stati Uniti, perché anche negli Stati Uniti è proprio la definizione dell'IHRA che viene utilizzata per criminalizzare e restringere la libertà di parola e di ricerca, eccetera eccetera, è che in alcuni contesti specifici questa definizione è appunto utilizzata proprio per criminalizzare le persone. Spesso sono colleghi e colleghe che vengono identificati, diciamo, e denunciati, tra virgolette, o da studenti, perché va detto anche questo succede, tantissime colleghe e colleghi hanno molta paura delle cose che dicono a lezione, sono estremamente attente a cosa dicono ai propri studenti, perché esiste anche questa possibilità, quindi o da studenti, o se no vengono denunciati direttamente da altri colleghi, piuttosto che dalle autorità accademiche proprie.
Sì, in effetti questo riguarda non solo la Palestina, ma un po' il tentativo, come dire, di imbrigliare e anche di censurare, no? la libera possibilità di insegnamento, insomma, mi sembra.
Assolutamente, quello è, diciamo, l'obiettivo ultimo. Certo. E ovviamente l'obiettivo ultimo è quello di restringere, in qualche modo addomesticare, no, imbrigliare, diciamo, ed eliminare una capacità di critica, una capacità di lettura appunto critica e politica della realtà, che si trasmette, si insegna agli studenti attraverso il linguaggio e le teorie e tutto il vocabolario proprio di approcci che sono spesso identificati come appunto problematici, e si va da la teoria critica sulla razza, critical race theory, gli studi decoloniali, eccetera eccetera, fanno, diciamo, tutti parte di un universo epistemologico e teorico che è di fatto criminalizzato.
Bene, quindi diciamo che avremmo tanti argomenti anche da poter riconfrontarci e sviluppare in futuro. Magari non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti magari ci, insomma, ti lascerei ai tuoi impegni con come dire, l'impegno futuro, che se c'è un'evoluzione di questa lettera, se ci sono delle adesioni maggiori da parte dell'università, se qualcosa avviene, insomma, ci mettete, ce lo comunicate, ce lo raccontate, così possiamo, come dire, diffondere anche qualche obiettivo raggiunto. Perché mi
molto
sembra...
volentieri, vi lascerei soltanto un'ultima battuta, non per importanza, perché in realtà è una cosa estremamente importante, che riguarda il nesso che esiste tra il finanziamento sempre appunto crescente alla ricerca in ambito militare, securitario, eccetera, eccetera, e l'impoverimento delle nostre università, anche proprio a livello economico. Le università in Italia, non soltanto, ma in particolar modo in Italia, sono non soltanto cronicamente sottofinanziate, ma proprio per, anche alla luce di quello che abbiamo appena discusso, intenzionalmente depopolate. C'è, insomma, da diversi anni in atto, io credo, un disegno intenzionale di ridurre numericamente, ridurre politicamente, contenere politicamente le università, e il definanziamento della ricerca è uno degli strumenti per ottenere questo obiettivo. Come rete Ricerca Università per la Palestina siamo appunto, insomma, molti di noi sono precari, precaria della ricerca, quindi appunto siamo anche state coinvolte, tante partecipano in maniera molto più attiva di quanto poi io magari personalmente faccia, però insomma alle agitazioni precarie che ci sono state intorno alla riforma Bernini e che continuano attualmente. Magari vi lascio ricordandovi lo sciopero del 12 maggio indetto dalle assemblee precarie appunto per la fine, per un maggiore, scusate, finanziamento delle università e per, diciamo, condizioni di vita in senso generale, condizioni di lavoro, scusate, in senso generale più dignitose, e appunto questo è sicuramente anche un nodo estremamente importante di quella che è la nostra analisi, di quella che è la nostra lettura politica della congiuntura in Palestina, ma non soltanto.
Certo, magari su questo sciopero ci torneremo. Tu sai che dai microfoni di questa radio c'è una trasmissione, L'Ora di Buco, che parla in particolare di scuola, di università, e magari si potrebbe parlare, approfondire questo sciopero anche in quello spazio, va bene?
Grazie mille.
Grazie a te, ciao e buona serata.
A presto, ciao.
Ciao, ciao.
Divina Dahani.